Ecco, e per quanto riguarda invece la seconda parte di questa puntata di Zardins Magnetics, c'è un percorso che avevo pensato di fare, diciamo degli stimoli vari che ci sono, che mi si sono presentati, che vorrei così sottoporvi, con l'auspicio che siano di qualche stimolo anche per voi. Si parte quindi, l'argomento un po' così ampio, però è quello, la situazione, diciamo, di contraddizioni varie, insomma, che comporta lo sviluppo. Partiamo, ecco, da qui, lo sviluppo cosiddetta intelligenza artificiale. Poi faremo appunto dei passaggi ad altro, cioè a cose non altre completamente, ma ecco, che sono adiacenti, diciamo, in qualche maniera, a questa questione. Si parte da questo contributo, cioè partiamo da questo fatto che è stato dato il premio Nobel. Avrete sentito, non mi ricordo adesso specificamente su quale disciplina, ma è stato dato il premio Nobel a un informatico che si chiama Geoffrey Hinton. Che ha 75 anni, se non sbaglio, sì, del 49, quindi 75. È uno studioso delle reti neurali profonde, ma io ve l'ho presentato come informatico, appunto, perché vorrei partire da questa questione. Allora, c'è un articolo tradotto dal sempre stimolante Istrix, Gli dèi della logica, una traduzione di un articolo di questo Benjamin Labatut, che è cileno, è uno divulgatore, chiamiamolo, non so, uno che scrive libri tradotti anche in italiano. Diversi libri, si occupa di varie cose, insomma, sono varie discipline comparate, comunque un approccio così culturale comparato alle questioni. In questo articolo che era stato pubblicato su Harper Magazine nel luglio di quest'anno, 2024, si intitola Gli dèi della logica, prima e dopo l'intelligenza artificiale. Lui a un certo punto, dopo aver evocato varie questioni, varie suggestioni, arriva appunto a questo Hinton, che è vivente, è pronipote del matematico George Boole. Allora, George Boole chi era? Era un bambino prodigio irlandese. No, boh, me lo sono inventato io, forse non so. No, no, è diventato poi professore del Queen's College di Cork, ma non è specificato se è irlandese. Comunque, se voi avete avuto a che fare nella vostra vita con diciamo gli ambiti dell'informatica, quando avete iniziato i primi passi, sicuramente penso ancora oggi si faccia una piccola si parta da questa logica booleana ancora. E che cos'è? Sono praticamente, no, logica, algebra. Cioè, sono un insieme di espressioni formali, diciamo matematiche, algebriche, ecco, si capisce cosa vuol dire, algebriche, che sono rappresentazioni di proposizioni logico-formali, ecco, l'implicazione, la disgiunzione, queste questioni qua, si parte, non mi dilungo adesso, però questo è il discorso, insomma, formalizzare il, diciamo, diciamo, la realtà da un punto di vista formalizzare, da un punto di vista di proposizioni, ecco. La pretesa di mettere in piedi una rappresentazione della realtà, di cui diciamo poi diremo meglio, della realtà da un punto di vista costruendo delle proposizioni, è nel corso degli anni poi è fallita. Allora, questo Boole era un matematico, ha ideato questa algebra a metà dell'Ottocento ed è rimasta là. A metà degli anni, negli anni 50 del Novecento, qualcuno l'ha ripresa in mano. Perché? Perché è capitato di associare praticamente il funzionamento del neurone, quindi dei processi cognitivi della mente, sono stati rappresentati appunto con descritti con la logica binaria. Per questo appunto gli è stata associata la logica di Boole. Quindi, assemblando vari elementi, si è messa in piedi una rete in grado di eseguire i calcoli della logica di Boole, i famosi circuito aperto chiuso, che poi appunto simbolico, ma poi diventavano relè, poi diventavano appunto dispositivi elettronici e via avanti. Quindi, corollario di tutto questo discorso è: il cervello assomiglia a una macchina a neuroni, però questi neuroni erano ideali, appunto, erano una rappresentazione, non erano neuroni biologici, perché nessuno si sono avvicinati con un modello al funzionamento esterno di questi neuroni, ma poi nessuno è in grado di riprodurre un neurone ancora, no? Reale. Arriva appunto fallimento di questa impresa, appunto si capisce dopo un po', insomma, arriviamo agli anni 60, si arriva a capire che questo percorso è destinato a fallire, soprattutto perché appunto non esiste una logica appunto nella realtà, no? Cioè, la logica è una creazione nostra, umana, di sopravvivenza, ma non è che ha corrispondenza nella caoticità della realtà, no? Il pensiero è diverso dalle proposizioni. Il nostro pensiero comprende appunto contraddizioni, varie cose che non possono essere rappresentate solo limitando alle proposizioni logiche. Questa cosa qua è stata acquisita e appunto c'erano questi due, McCulloch e Pitts, che avevano appunto elaborato questo modello qua del neurone, e dice: se il loro modello dimostrò che i neuroni artificiali sono in grado di simulare complessi processi cognitivi, si rivelò essere troppo limitato per catturare tutta l'intricata complessità delle reali menti biologiche. Col tempo i loro neuroni altamente idealizzati furono scartati, ignorati dagli scienziati che lavoravano per cercare di capire il cervello, e sostituiti da schemi differenti. A questo punto entra in gioco questo Jeffrey Hinton. Negli anni 80 promosse un approccio basato sulle reti neurali profonde, astrazioni matematiche del cervello, in cui i neuroni sono rappresentati non più appunto col aperto chiuso, ma sì, con l'interruttore, ecco, diciamo così, ma diventano un codice. Semplicemente alterando la forza delle connessioni tra i neuroni, cambiando il numero adoperato per rappresentarle, la rete poteva imparare da sé. Cioè, poi questa cosa che mi ha colpito, in un'intervista l'anno scorso rilasciata alla MIT Technology Review, Hinton ha detto: i corvi possono risolvere enigmi. e non hanno linguaggio. Lo fanno cambiando la forza delle connessioni tra i neuroni nel loro cervello. Dunque, deve essere possibile imparare cose complicate cambiando la forza delle connessioni in una rete neurale artificiale. Allora, come avrete sentito, in seguito, per quello l'hanno premiato col Nobel, Hinton ha fatto, diciamo, si è reso conto che questa questione dell'intelligenza artificiale è pericolosa, ha dato le dimissioni da Google, era vicepresidente. Primavera 2023 Hinton ha abbandonato il suo impiego di vicepresidente di Google per mettere in guardia il mondo dai pericoli rappresentati dal frutto del suo ingegno, eccetera. Insomma, dice che in realtà questi codici che fanno girare l'intelligenza artificiale non sono un pezzo di hardware. Il pezzo di hardware può distruggersi, ma questi codici basta aver salvato il weight, che letteralmente è il peso, cioè sono tutti i parametri che vengono regolati, sto leggendo, durante il processo di formazione per ridurre al minimo la differenza tra il risultato effettivo e quello target, valori numerici associati alle connessioni tra i neuroni, nodi, reti neurali chiaramente, attraverso diversi strati della rete. Non entriamo di più di così, che è già sufficiente per quello che volevamo dire. Ecco, quindi l'unico commento a questo discorso che voglio fare io è, appunto, l'ho trovato e lo riprendo da un commento su YouTube a un video dove Hinton si prendeva a gioco un po' di Noam Chomsky, insomma lo ridicolizzava un po'. Quello adesso a noi non ci interessa. Dice questo utente, dice: quello che fanno i tipi come Hinton è scrivere codici, hanno una loro visione di come funziona il cervello, senza avere idea se sia corretta. Sulla base delle loro ipotesi costruiscono i loro sistemi di intelligenza artificiale, è il motivo per cui coltivano questa visione del cervello umano, perché essa è utile nel loro lavoro di costruzione dell'architettura del codice, non perché assomigli al cervello umano. Ecco, quindi in sintesi la questione è, sì, è vero che c'è una, diciamo, una dimensione di minaccia in questa in queste chiamiamole creature, in questi artefatti, ecco, che sono gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. È vero, è sempre però da tenere a mente che è cosa altra dalla creatività umana, non perché sia più scadente, insomma, ma secondo me è un rischio quello di considerare questi discorsi, di fare allarmismo, di dire siamo perduti perché, insomma, ci assorbiranno, perché noi spariremo. Sì, può darsi che spariremo, ma non è che si produrrà un'altra intelligenza superiore dall'intelligenza artificiale. Rimangono sempre questi qua, sono sempre a fin fine sono dei chip, insomma, di silicio, ecco, non scorre la vita, per essere, ecco, chiari. Se riusciamo, andiamo avanti su questa considerazioni che volevo fare stasera. E continuiamo ad andare avanti sul, appunto, riassumere quello che è questo modello di neurone, ecco, il neurone ideale. Ideale quello, appunto, messo in piedi da questi studiosi, questi teste di uovo, ecco. è vero che hanno una loro realtà, cioè no, è vero che hanno delle loro possibilità oggettive, cioè dentro, per come le conosciamo adesso, queste strutture hanno dei loro rischi, ecco, indubbi, come ci mette in guardia Jeffrey Hinton, ma da tener conto appunto che hanno anche delle possibilità reali, ovvero delle possibilità che possono essere effettive ma che noi ancora non scorgiamo, cioè voglio dire possono essere contrastati, mettiamola così, attraverso dei punti di vista che a noi non sono ancora chiari. Ecco, per fare questo adesso io volevo saltare appunto su questo altro articolo che avevo trovato tradotto da un blog che si chiama Nigredo, parole dallo scisma, e il titolo dell'articolo in francese era Biforcazione nella civiltà del capitale, più o meno anonimo, comunque una rivista che si chiama Entêtement, intestardirsi, cosa del genere, area più o meno autonomia francese. Ecco, biforcazione della civiltà del capitale, non vi faccio tutto non vi espongo l'articolo, era solo uno spunto, insomma, incuriosirvi. Ma appunto tira fuori questa questione del possibile oggettivo e possibile reale, che è dovuto a Bloch, Ernest Bloch. Obiettivamente possibile è tutto ciò il cui verificarsi sia scientificamente attendibile o almeno non possa venire escluso sulla base di una conoscenza semplicemente parziale delle sue presenti condizioni. Presenti. Realmente possibile è tutto ciò, invece, le cui condizioni non sono ancora completamente radunate nella sfera dell'oggetto stesso, sia che debbano ancora maturare, sia che soprattutto emergano le nuove condizioni, mediate da quelle già esistenti, necessarie per la nascita di un nuovo reale. Questo articolo si sviluppa attorno a al problema del capitalismo, il problema del capitalismo e del raggiungimento dei limiti estremi e del superamento dei limiti che possono essere sostenuti dalla natura per tenere in piedi il capitalismo. Ecco, allora già Cesarano e Collu avevano affermato che c'è una biforcazione tra capitalismo illuminista e capitalismo terrorista. Per dire le cose veramente in sintesi, quello terrorista lo associamo ad esempio a uno come Elon Musk, cioè quindi il discorso di sfruttamento delle risorse, di assorbimento di tutte le forze di assoggettamento al processo di valorizzazione, non solo oltrepassa i limiti di possibilità del pianeta della natura terrestre, ma addirittura si proietta anche sui pianeti del sistema solare, con questo appunto delirio di raggiungere appunto gli altri mondi dove impiantare praticamente il processo di valorizzazione. Questo è il capitalismo terrorista, quindi senza limiti. Più insidioso ancora è il capitalismo illuminista, cosiddetto da Cesarano e Collu. Cosa dice questo capitalismo illuminista? Allora, leggo un estratto, ecco, che una citazione di Cesarano da Apocalisse Rivoluzione, che appunto citano questi estensori di biforcazione nella civiltà del capitale. A mano che il processo di valorizzazione ha per oggetto esclusivo la sopravvivenza autonomizzata del valore oltre i suoi limiti di crisi, esso integra a sé nella composizione organica del valore la sopravvivenza della specie, come crisi in processo della vita, e la integra a sé. Okay. In questa fase di integrazione all'essere capitale dell'essere della specie che la controrivoluzione entra in gioco quale meccanismo di autoregolazione al servizio diretto della razionalizzazione capitalista. La facciamo breve, praticamente il processo di valorizzazione si sposta quindi dall'esteriorità, cioè da quello che ci circonda, quindi dalla spinta a produrre, dalla spinta a estorcere appunto valore da ogni tipo di sì, appunto, inizialmente dal produrre, poi addirittura anche da tutti gli altri a catene, insomma, da tutti gli altri momenti, ecco, della vita, diciamo così, lavorativa, e il processo si sposta e viene attaccata consapevolmente l'interiorità, cioè non solo appunto gli aspetti lavorativi delle fasi, diciamo così, dove appunto la forza lavoro, cioè appunto l'umanità è messa completamente asservita come forza lavoro, per cui ecco, parentesi, al momento in cui scoppia, ecco, diciamo così, il 68, il proletariato, chiamiamolo così, poteva ancora prospettarsi una dimensione di liberazione dal lavoro, perché appunto c'erano momenti che non erano ancora completamente assorbiti dal ciclo di valorizzazione del capitale. Questa cosa qua progressivamente, perché non c'è stato più quel livello di estensione della rivolta anti-autoritaria, insomma, di sperimentazioni di varie, insomma, pratiche, eccetera, eccetera, perché appunto progressivamente si sono andate a chiudere quelle possibilità di, appunto, ancora libere dal processo di valorizzazione, e questo, insomma, questo progetto del illuminista del capitale si è spinto in tutte le fasi della quotidianità, avevamo già, diciamo, affrontato questa questione anche in altre serie di Zernis Magnetics. Io direi che prendo un momento il fiato, veramente un minuto, e poi concludiamo, cerchiamo di concludere.